Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi e perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Di fornicazione, di ogni specie di impurità o di cupidigia, neppure si parli tra voi, come deve essere tra santi, né di volgarità, insulsaggini, trivialità, che sono cose sconvenienti. Piuttosto, rendete grazie, perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, cioè nessun idolatra, ha in eredità il regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi inganni con parole vuote. Per queste cose, infatti, l'ira di Dio viene sopra coloro che gli disobbediscono. Non abbiate quindi niente in comune con loro. Un tempo, infatti, eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Parola di Dio. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Alleluia, 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 alleluia. La tua parola, Signore, è verità, consacraci nella verità.
Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Mentre Gesù stava uscendo dal Tempio, gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargli osservare la costruzione del Tempio. E Gesù disse loro: vedete tutte queste cose? In verità vi dico, non resterà qui pietra su pietra che non venga diroccata. Intanto raggiunsero il Monte degli Ulivi. Sedutosi con i suoi discepoli, essi gli si avvicinarono e in disparte gli dissero: Maestro, ma quando accadranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? E Gesù rispose: guardate che nessuno vi inganni, perché molti verranno nel mio nome dicendo: io sono il Cristo, e vi trarranno trarranno molti in inganno. Poi sentirete parlare anche di guerre, di rumori di guerre. Guardate di non allarmarvi, è necessario che tutto questo avvenga, ma non è ancora la fine. Si solleverà popolo contro popolo, regno contro regno, vi saranno carestie, terremoti in vari luoghi, ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori. Allora vi consegneranno in supplizi, vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Parola del Signore. Allora, ieri sabato abbiamo terminato il capitolo 23 e ricordate, il capitolo 23 per Matteo era il capitolo in cui ci riportava tutto quello che Gesù ha detto pubblicamente contro i farisei, contro gli scribi, contro i sommi sacerdoti, mettendo in guardia la folla, la gente, di fare attenzione a costoro perché sono ipocriti. È evidente che Matteo, terminato il capitolo 23 e stamattina inizia il capitolo 24, è evidente che Matteo al capitolo 24 doveva dare un senso, un'impronta, no? Conseguenziale. Allora, il capitolo 21 e il capitolo 22 erano i capitoli della contestazione dei farisei. Quindi il modo con cui cercano di metterlo alla prova per farlo cadere in fallo. Il capitolo 23 è Gesù che risponde alla folla presentando l'ipocrisia dei farisei e degli scribi. Che cosa ci aspettiamo nel capitolo 24? Ovvio, ci aspettiamo le conseguenze di queste cose, no? Cioè, che cosa succede adesso, soprattutto che Gesù ha messo pubblicamente davanti alla gente l'ipocrisia dei farisei e degli scribi? Che cosa succederà? E per dire che cosa succederà, ecco che Matteo incomincia a parlarci in questo capitolo 24 di un tema, il tema del Tempio, che è preso dai discepoli come se volessero strappare da Gesù una sua considerazione su questo tempio. Infatti, lo dicono, no? Volevano fargli osservare le costruzioni del tempio, ma da questa osservazione del tempio parte appunto tutto il capitolo 24. E qual è il senso? Qual è appunto il significato della risposta di Gesù? In verità vi dico, non resterà qui pietra su pietra che non venga diroccata. Cosa voleva dire Gesù? Voleva semplicemente dire che questo tempio a un certo punto dovrà crollare, dovrà essere distrutto, come in effetti poi avverrà, ma non era la prima volta. Voleva semplicemente preannunciare profeticamente appunto la distruzione, diciamo, fisica di questo tempio? O Gesù voleva dire altro? È ovvio che per Matteo l'intento è quello di dirci: Gesù voleva dire altro, prendendo come immagine il tempio e prendendo poi come immagini di ciò che dovrà avvenire quelle immagini che sono comuni, sono le immagini apocalittiche. Quindi si solleverà popolo contro popolo, regno contro regno, vi saranno carestie, terremoti in tutti i luoghi. Sono categorie non nuove e non originali, sono categorie attinte dalla letteratura apocalittica. E che servono queste immagini? Perché Gesù prende queste immagini? Che cosa voleva dire? E poi soprattutto la finale: vi consegneranno ai supplizi, vi uccideranno, sarete odiati da tutti i popoli. È interessante la specificazione, eh? Cioè non da tutti, ma da tutti i popoli, a causa del mio nome. Cosa voleva dire appunto Gesù in tutte queste cose? Qual è l'indicazione che Matteo vuole dare? Proviamo anche noi a capirlo così, anche semplicemente, no? Allora, Gesù considera il Tempio come l'immagine per dire qualcosa d'altro. Che cosa voleva dire Gesù quando risponde non resterà qui pietra su pietra? Dobbiamo ritornare al capitolo 21. Vi ricordate come incominciava il capitolo 21? Incominciava che Gesù è entrato a Gerusalemme, poi nel Tempio e rovesciò i banchi dei mercanti e dei cambiavalute, dicendo: avete trasformato la casa del Padre mio in una spelonca di ladri. Però Giovanni, e qui è il punto, Giovanni, quando ci descrive la stessa cosa, va dicendo che Gesù afferma: adesso distruggete pure questo tempio, io lo ricostruirò in 3 giorni. Però Giovanni continua: non intendeva il tempio di pietra, bensì il tempio del suo corpo. Allora, adesso Gesù, che nel capitolo 24 riprende il tema del tempio crollato, che non rimarrà più pietra su pietra, non intende ovviamente il tempio di pietra che deve crollare, ma intende dire che adesso crollerà tutta quella presunta tradizione che vuole essere addirittura direi così presuntuosamente capace di dire: noi sì che siamo quelli che garantiscono la presenza di Dio. Il tempio uguale presenza di Dio, il tempio uguale luogo dell'abitazione di Dio, no? Perciò il dire di Gesù è rivolto esattamente alla tradizione giudaica, alla tradizione della legge, quella che poi Paolo considererà nelle sue lettere, no? Quando dice la legge ha finito. Adesso, perché nessuno può salvarsi attraverso la legge, il tempio è crollato. Quindi Gesù sta dicendo: verrà il tempo in cui apparirà chiaramente che tutta la tradizione giudaica e tutta quella che era la tradizione legata alla legge non salva più, perché non dà più la certezza di Dio, il tempio è crollato. E allora i discepoli si premurano, no? Perché i discepoli non avevano capito questo passaggio, no? Infatti dicono: maestro, ma quando accadranno queste cose? E poi addirittura, come del resto facciamo anche noi, no? Ma quando sarà la fine del mondo? E per quanto tempo è ancora oggi? Si è andato sempre pensando che, per esempio, il libro dell'Apocalisse è il libro della fine del mondo? Eh sì, anche noi come discepoli, la fine del mondo, ma non era quello che Gesù intendeva dire, perché a Gesù non interessa dichiarare quando è la fine del mondo, non è questo il punto, ma Gesù stava dichiarando proprio la fine del Tempio, inteso come la fine di tutta quella tradizione che presuntuosamente ha appunto la pretesa di essere quasi l'assoluta strada che dà la certezza di Dio. È finita, è crollata. E del resto vi ricordate come l'Apocalisse a sua volta andrà a confermare questa parola di Gesù, no? Quando usa quelle due bellissime immagini stupende, no? L'immagine della città che scende dal cielo e che definisce così la nuova Gerusalemme. Quindi il tempio vecchio è finito, adesso la nuova Gerusalemme non è più quella lì che ha il tempio di pietra, la nuova Gerusalemme è quella discesa dal cielo. Però se tu entri in questa città discesa dal cielo, continua l'Apocalisse, che cosa trovi? Trovi una luce incredibile, una luce che supera qualsiasi luce, ti dice, e poi aggiunge: ma quella luce non è la luce del sole, è la luce dell'agnello. La nuova città, il nuovo tempio, è illuminato dalla presenza di Gesù. Perciò Gesù è il nuovo tempio. Ma non solo, l'altra immagine ancora più significativa, no? Quando, ed è sulla finale dell'Apocalisse, quando l'Apocalisse dice: adesso una visione, è apparsa una visione. Quale? Il monte Sion. Ma cosa c'è sul monte Sion? Sul monte Sion c'è il tempio. E l'Apocalisse dice: ma questa visione è incredibile, perché sul monte Sion non c'è più il tempio, crollato. E cosa c'è sul monte Sion? L'agnello immolato, il nuovo tempio, Gesù. Ecco allora dove sta il passaggio che Gesù vuole intendere, no? Quando appunto dice: non resterà qui più pietra su pietra, diventa l'immagine della fine del tempio, inteso come la fine di questa tradizione giudaica che deve lasciare il posto al Messia. È giunto il giorno del Messia, Gesù il Cristo. Però la prospettiva non è semplice, perché il fatto che Gesù intendesse questo è in un certo senso rafforzato da quello che dirà dopo: guardate che nessuno vi inganni, molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e trarranno molti in inganno. Quindi vedete che davvero la fine del tempio è l'apparizione del Cristo. E quindi la tradizione giudaica ha finito il suo ruolo. Ma Gesù dice: state attenti, perché sempre dalla tradizione giudaica potrebbe nascere l'inganno, perché molti diranno io sono il Cristo. Del resto, questo da cosa scaturisce? E scaturisce dal fatto che la tradizione giudaica è caratterizzata da che cosa? Dall'attesa del Messia, dall'attesa del Cristo. E quindi dirà Gesù: è l'inganno. Quindi la fine del tempio comporterà tutte queste cose. Cioè, il fatto che adesso si sia dimostrato che quel tempio non è più l'abitazione di Dio, perché né la legge né la tradizione giudaica è in grado di condurre gli uomini a Dio. Capitolo 23 era chiaro, quando appunto si scaglia contro i farisei, e si scaglia proprio chiamandoli con quei termini che sono proprio specialmente significativi, no? Quello che abbiamo sentito giovedì: stolti e ciechi, guai a voi scribi farisei, guide cieche, e avanti così, no? Cioè, voi avete la presunzione della conoscenza di Dio, ma non ce l'avete la conoscenza di Dio, non sapete riconoscerlo. Ecco allora, anche stamattina Gesù insiste proprio su questo, no? È la fine del tempio, che non è la fine del mondo, è la fine di questa tradizione presuntuosa che ha la pretesa della conoscenza di Dio, ma in effetti non è in grado di riconoscerlo. Però l'altra prospettiva riguarda i discepoli. Ma dice Gesù: ma voi, se voi crederete al Figlio dell'uomo, quindi se voi sarete coerenti alla mia parola, e se voi sarete quelli che continueranno questo annuncio del nuovo tempio, preparatevi. Perché? Perché vi consegneranno i supplizi, vi uccideranno, sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Allora, anche in questa espressione che Gesù usa, che Matteo riporta, ovviamente è contenuta un'altra verità. È della verità che abbiamo cominciato già a dire sabato, che abbiamo ricordato anche ieri. Ieri inteso nel commento della lettera di Paolo a Timoteo, quando dice: ho combattuto la buona battaglia. Cosa viene fuori da lì? E viene fuori proprio questo, che non è vero che la verità è quella che è accolta da tutti, assolutamente. La verità innesca proprio un processo di combattimento, di conflitto, perché la verità è odiata, la verità non è voluta, la verità è rifiutata. Ma la verità di che cosa? La verità di Dio, quella che proviene da Dio, perché la verità degli uomini non è mai verità, è sempre convenienza. Anche quando gli uomini dicono io ti dico la verità, non credeteci, perché non è vero, perché il criterio di verità è la propria convenienza. La verità viene solamente da Dio, e quella verità che viene da Dio si scontra con la verità che invece gli uomini vorrebbero avere. Perciò la verità di Dio è quella che è sempre più rifiutata, sempre, sempre, anche oggi, non è una cosa antica, anche oggi. Oggi la verità di Dio non fa più testo nel nostro contesto. È vero solo quello che piace agli uomini, è vero solo quello che fa l'interesse degli uomini, ma che gli uomini di oggi capiscano che la verità viene da Dio è pressoché impossibile. Perché? Perché Dio non ha più posto. Dio è solamente l'ultima sponda, no? Quando gli uomini hanno bisogno, dicono, vabbè, proviamo a rivolgersi anche a Dio. Diventa l'ultima sponda, no? Degli uomini. Ma la verità viene solo da Dio. E se l'uomo vuole vivere nella verità e quindi dare la propria vita quella pienezza che è propria dell'uomo, deve entrare nella verità, perché se non entra nella verità l'uomo non può avere la sua pienezza, l'uomo si distrugge, si autodistrugge. Ma la verità appunto suscita immediatamente reazioni di rifiuto. Perché? Certo, perché noi lo sappiamo benissimo che la verità va a colpire colui che non vuole che gli uomini raggiungano la verità. Lo dicevamo ieri, no? Quando Paolo dice ho combattuto la buona battaglia, non è che ho combattuto contro i giudei, non è che ho combattuto contro gli uomini. Giudei e altri sono gli strumenti, ma il vero combattimento è proprio contro il diavolo, il quale non vuole la verità, quella verità che è il Vangelo di Gesù. E allora Paolo dice ho combattuto la buona battaglia, riferendosi alla lettera agli Efesini, no? Quando dice non dobbiamo combattere contro gli uomini, dobbiamo combattere contro lo spirito dell'aria. È lui l'autore, è il diavolo. Perciò è logico che se tu vuoi vivere secondo il Vangelo di Gesù e se tu vuoi attingere la tua vita da questa verità che è appunto il Vangelo di Gesù, preparati, perché sarai combattuto, perché sarai messo in difficoltà, perché sarai rifiutato. Certo, perché il diavolo ti farà opposizione, certo, servendoti delle situazioni, servendosi degli uomini, ma ti verrà fatta opposizione, ti verrà quasi resa impossibile la tua vita, almeno così è la pretesa del diavolo, renderti impossibile anche la vita, affinché tu ti possa convincere di allontanarti dalla verità. Infatti il diavolo è un accusatore, perché deve arrivare a dire: se la tua vita ti va male, se non riesci a avere fortuna nella tua vita, sai perché? Vedi? Perché ti sei fidato di Gesù, perché ti sei fidato del Vangelo. E quindi, vedi, ti allontanano tutti, vedi, sei perseguitato, vedi, non ti vogliono, ma staccati da quel Vangelo, vedrai che le cose andranno meglio. E questa è l'insinuazione, quella nella quale gli uomini di solito ci cascano in pieno. Infatti, gli uomini come sono? sono come dei mendicanti che vanno a elemosinare sempre l'ammirazione degli uomini. Hanno bisogno della conferma degli uomini, perché se io agisco così sono diverso dagli altri, e come faccio poi a essere accettato dagli altri? Se io agisco così non mi comporto come fanno tutti, e come faccio io ad avere la fortuna che hanno gli altri? Perciò gli uomini sono mendicanti, perché vanno a elemosinare il modo di vivere degli uomini, per essere accettati dagli uomini, per non far brutta figura, per non essere diversi. E non ti interessa più la verità. Ecco, verranno molti e diranno: io sono il Cristo, e trarranno molti in inganno. State attenti però che nessuno vi inganni, siate più forti voi, anche se per essere forti siete esposti proprio addirittura a essere odiati. Ma se siete odiati per causa del mio nome, siete nella verità. È la verità, la vera verità, diciamo così, no? È la verità certa. Ecco allora la premessa di questo capitolo 24, eh? Di cosa parleremo in questo capitolo? Parleremo di questo effetto, di chi aderisce al nuovo Tempio, di chi aderisce dunque a Gesù, di chi dentro di sé ha questa certezza: se io seguo Gesù sono nella verità, se non seguo Gesù posso così inventarmi la verità, ma non ce l'avrò mai. Se non seguo Gesù sarò immediatamente sottoposto all'inganno degli uomini, i quali non mi permettono di essere dalla parte di Gesù, perché se io sono dalla sua parte gli uomini mi rifiutano. E allora ecco, Gesù fa le sue premesse: ma voi siete disposti a entrare nel nuovo Tempio? Siete disposti a non elemosinare più dal vecchio Tempio che è crollato? Siete disposti a non rimpiangere il vecchio Tempio? Siete disposti cioè a dire: adesso l'unico che mi può dire la verità e che mi può far vivere nella verità, l'unico è solo Gesù. Questo è il nuovo Tempio. E facendo questo, ovviamente, tu non rimpiangi il Tempio crollato, perché capisci che neanche quel Tempio che prima si esaltava, ricordate la parabola di ieri, il fariseo che si esalta, simbolo di questo Tempio, no? Che si esalta, ma che è vuoto, presume di avere Dio dentro, ma non ce l'ha, è svuotato, proprio perché non è in grado di riconoscere il segno di Dio, non riconosce il Messia. Ecco allora, anche stamattina chiediamo al Signore che ci rafforzi in questa certezza. Noi abbiamo ricevuto grazia perché ci è stata data la possibilità di conoscere Gesù. Adesso però noi dobbiamo fare la nostra parte. Dio ci fa conoscere Gesù, bene, ma noi dobbiamo riconoscerlo, ma anche la nostra parte. E riconoscere Gesù vuol dire riconoscerlo proprio così: tu sei il nuovo Tempio, cioè solamente in te noi abbiamo la certezza di essere in comunione con Dio. Avete sentito Paolo stamattina? Ce lo ha ripetuto nella prima espressione, no? Usando dei termini diversi, certo, ma il senso è quello, no? Allora, quando ci dice siate benevoli l'uni verso gli altri, perdonando a vicenda, ma avete sentito perché? Come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Cosa vogliono dire queste parole? Cosa vuol dire che Dio ci ha perdonato in Cristo? Che cos'è questo perdono? Il perdono non è: siccome hai fatto qualcosa, allora il Signore ti ha perdonato. No, no. Qui il termine perdono usato qui significa lo stato di comunione con Dio. È come se Paolo dicesse: come Dio ha tolto da voi ogni ostacolo alla comunione con Lui. Non ci sono più ostacoli. Ma come ha fatto a togliere questi ostacoli? Come ha fatto Dio a darci la possibilità di stare in perfetta comunione con Lui? Attraverso un'unica strada, in Cristo, Gesù. Ecco, allora, questa è la grazia che ci ha dato, no? Di poter stabilire una comunione con Dio. Gesù è venuto per questo. Ma ovvio, questo avviene quando? Quando noi proprio lo riconosciamo. Quando diciamo davvero, tu sei il Cristo. Cioè, sei l'unico che mi può garantire lo stato di comunione con Dio. Dio mi ha perdonato. Nel senso che ha stabilito con me questo stato di comunione, grazie a te, perché tu mi hai portato lì. E ora anche stamattina, ovvio che noi siamo qui a dire queste cose, ma le diciamo concretamente, perché anche stamattina può avvenire questa consegna, se veramente noi però lo vogliamo e lo crediamo. E questa consegna avviene in modo particolare nella comunione. Perché appunto ricordiamo sempre le parole di Gesù. Io in voi, voi in me. È lo stato di comunione. Ma questo stato di comunione con Gesù è lo stato di comunione con Dio. Dio vi ha perdonato in Cristo. Cioè, il Cristo vi ha permesso di sentirvi in comunione con Dio. Però, se questo è vero, è chiaro che anche la nostra vita deve cambiare. Cioè, la nostra vita dovrà essere una continua ubbidienza al Vangelo di Gesù, perché è il nuovo Tempio. Solo se stiamo in Lui siamo certi di stare con Dio. Ma stare con Lui non vuol dire semplicemente il rito della comunione, sarebbe proprio una cosa brutta, no? Ridurre al rito della comunione. No, ma lo stare con Lui è questa comunione che io ho fatto, che diventa forza affinché nella mia vita possa fare sempre solo quello che Lui vuole, secondo il suo Vangelo. Ed è in questo che noi davvero diciamo di essere entrati nel nuovo Tempio e di godere finalmente la presenza di Dio. Ecco, allora anche stamattina chiediamo proprio al Signore che ci dia la grazia di sentire sempre più in noi questa chiamata. Siamo chiamati a entrare nel nuovo Tempio, ma quel nuovo Tempio è Cristo Gesù. Tocca a noi rispondere. E allora la nostra risposta stamattina comincia a passare attraverso però un atto di fede, col quale noi diciamo, noi crediamo che tu sei per noi il nostro Messia, sei quello che ci dà certezza di stare con Dio. E glielo diciamo ancora con la preghiera numero 1.